Innanzitutto situiamo il periodo in cui noi ci troviamo, ma veramente in maniera rapidissima, come sempre mi vergogno di questi voli troppo rapidi, ma così è e penso che vi possa essere comunque utile e vi faccio venire voglia di approfondire. Siamo nell'Italia dei comuni, e l'Italia in cui le città si sviluppano, pensate alla famiglia da cui viene Francesco d'Assisi, che è una famiglia mercantile, in collegamento con la Francia, sembra che il nome Francesco derivi da francese, cioè sia un soprannome di questo ragazzo che aveva un diverso nome di battesimo, per il legame che la famiglia aveva attraverso le rotte mercantili, lo spostamento dei tessuti, delle sete, delle filerie e così via. È uscito di recente, mi è piaciuto molto, una introduzione al Medioevo con un nuovo volume, la cui introduzione è curata da Umberto Eco, che ha fatto l'introduzione. Come sapete, Eco è uno studioso del Medioevo, non è credente, è diventato non credente, lo era da ragazzo, ed è un grande amante del Medioevo. L'introduzione è veramente, cioè, molto interessante, molto provocatoria, e dipinge di nuovo un Medioevo molto più ricco delle baggianate o delle stupidaggini che si descrivono. Vi leggo solo una frase di questo testo. Il Medioevo inventa le libertà comunali e un concetto di libera partecipazione di tutti i cittadini ai destini delle città, e ancora oggi nei palazzi di quei comuni risiedono le nostre autorità cittadine. Pensate al Campidoglio, sapete che il Campidoglio è il palazzo delle autorità civili di Roma, il sindaco è dentro un palazzo medievale, poi rinascimentale, che era il palazzo delle autorità nei secoli, cioè l'attuale sindaco è l'esatta filiazione della realtà comunale, della realtà cittadina che emerge in tutta quanta Italia. Tutto il movimento francescano partecipa di questo sviluppo delle città. Già lo facevo durante gli incontri di Caravaggio, vi invito, è una cosa molto bella, divertente, per imparare le piante delle città. Prendete in ogni città dove andate la pianta della città, vi accorgerete che appena fuori le mura nascono i grandi complessi francescani, domenicani, carmelitani, agostiniani, che sono appunto segno di questi gruppi, gli ordini mendicanti, che nascono nel 1200 e si dispongono nei quartieri periferici allora, cioè la città esce dalle mura in quel periodo e in tutte quante le zone, i nuovi quartieri intorno alle mura, fuori le mura, vengono ad abitare questi ordini appena fondati per fare presenza cristiana, testimonianza, evangelizzazione in queste nuove zone. Prendiamo l'esempio più tipico, Firenze, voi avete le mura che non ci sono più, potete fare il giro della città ma le mura sono state distrutte, avete Santa Croce, la chiesa dei francescani, Santa Maria Novella, la chiesa dei domenicani, la chiesa del Carmine dove c'è Masaccio, Masolino, la cappella Brancacci che è la chiesa dei carmelitani e così via, cioè andando intorno alle mura voi trovate le nuove parrocchie, fra virgolette, cioè i nuovi luoghi che sostengono l'ampliamento cittadino, cioè questo dopo il 1000, questo grande sviluppo delle città all'interno del quale si inserisce questa novità di una presenza cristiana che non è più monastica, i monasteri restano fuori dalle città, adesso è una presenza mendicante, viene chiamata, poi vedremo meglio cosa vuol dire, all'interno dello stesso tessuto cittadino. Ma questo è legato a questo grande sviluppo delle città, che è un evento tipicamente medievale. La città si risviluppa dopo l'anno 1000, le persone tornano a vivere. Umberto Eco dice il Medioevo non sono i castelli. Adesso noi scioccamente abbiamo il castello Merlato, lo sapete, molti dei merli dei castellosi sono del 1800, abbiamo un'idea del Medioevo. La città medievale è la città, la tipica città dove c'è l'università, dove c'è il comune, dove c'è tutto quanto questo. Dentro questo contesto si situa la presenza di Francesco, Domenico e così via, lo sviluppo dei carmelitani, eccetera, eccetera. E in particolare cosa c'entra Roma con San Francesco? E tutti vanno ad Assisi a Paese San Francesco, noi ne parliamo a Roma. E Francesco è una figura fortemente legata a Roma, non potrebbe essere diversamente, sembra che venga 4-5 volte a Roma almeno, viene innanzitutto perché deve ricevere l'approvazione della regola del Papa. Allora il luogo dove Francesco soprattutto gira, passeggia, prega quando sta a Roma è San Giovanni in Laterano. Vi abbiamo già detto nel primo incontro al Sancta Sanctorum che il papato ha il suo luogo di residenza fino alla crisi di Avignone, quindi fino al 1305, lo ha non a San Pietro, che è fuori, diciamo è lontana, solo al ritorno da Avignone il papato si trasferirà al di là del Tevere, ma il luogo di abitazione, di incontro, dove sono i messi diplomatici, dove vanno i vescovi, dove si tengono i concili, lateranense primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, è il Laterano. Quindi Francesco va più volte, chissà se è entrato proprio dentro il Sancta Sanctorum, io penso di sì, sicuramente quando è stato ricevuto dal Papa sarà salito, saranno entrati, avranno celebrato, avrà ricevuto l'Eucaristia dal Papa e così via, no? Quindi il luogo del dialogo fra Francesco e i Papi, Innocenzo III, Onorio III, eccetera, è San Giovanni Laterano, le fonti ce lo descrivono chiaramente, no? Poi abbiamo San Pietro, perché Francesco viene pellegrino, quindi ogni persona viene a Roma per andare a chiedere l'intercessione dei santi, di Pietro, di Paolo in particolare, in ogni basilica noi lo possiamo immaginare. Sappiamo che dalle fonti andava a Santa Croce in Gerusalemme, vicino Santa Croce, come sapete, c'è ancora il muraglione, dentro il corridoio delle mura. Si può fare solo in alcuni punti a Roma, si può fare alla porta di San Paolo, si può fare vicino alla porta di San Sebastiano, sapete, è una cosa bellissima, si sale sopra, si cammina, c'è un museo delle mura, un giorno se mai vi ci porterò, un posto interessantissimo, e dentro queste mura erano state ricavate delle celle monastiche, quindi voi trovate dentro le mura, in alcuni posti, per esempio in una torre di guardia, si trovano l'affresco della Madonna, dei Santi, eccetera, segno che lì c'era, oltre ai soldati che difendevano, c'era anche, a un certo punto si piazzano delle presenze, quindi sappiamo che lui andava a pregare da solo lì. Vedremo che San Francesco vive una vita, lo posso già preannunziare, con un grande equilibrio fra la predicazione e la vita di preghiera. San Francesco viveva probabilmente 4 quaresimi l'anno, le chiamavano così a quei tempi, cioè 4 mesi in cui andava un mese intero a pregare per trovare la forza di avere poi 2 mesi di predicazione. Quindi non aveva solo una quaresima, fra virgolette, ma viveva un mese di penitenza, di preghiera, di ricerca di Dio, 2 mesi di vita con la gente, di predicazione, camminava a piedi in tutta Italia. Francesco ha camminato, sapete, dovunque ci sta un santuario francescano, perché lui li ha fatti a piedi, ma sempre c'è l'eremo pieno di eremi francescani, spesso dedicati alla Maddalena. Già abbiamo detto che la Maddalena è la grande patrona degli eremiti, è la donna che ama totalmente Cristo, non da innamorata ma da vergine, da offrire la sua verginità nella tradizione medievale, ed è quindi la grande protettrice di Francesco quando prega da solo, quando è come lei in preghiera con il Cristo, no? Ad Assisi bisogna assolutamente andare nella chiesa inferiore, c'è a destra la cappella di Giotto, tutti vedono Giotto sopra, non si capisce perché, nessuno fa vedere, c'è la cappella della Maddalena, c'è tutta la storia della Maddalena affrescata da Giotto con l'immagine della Maddalena, che è il Medioevo, di questa donna che vive in una grotta, nuda, con i capelli lunghissimi che la coprono, quindi è coperta dei suoi capelli biondi, e gli angeli la portano ogni giorno a pregare con Dio, cioè lei prega, ma quando prega sale in cielo, cioè va da Cristo e poi riscende quando deve stare in mezzo agli uomini. Allora Francesco prega nella zona di Santa Croce. Poi abbiamo la certezza di questo luogo, la quasi certezza, se non è qui è un po' più in là, diciamo, non vi preoccupate. Cosa c'era qui a Trastevere? Qui siamo dentro le mura, ma in una zona comunque periferica. La città di Roma era più concentrata, pian piano si riallargherà. Sapete che nelle zone dentro le mura, alcune zone fino al 1600 ancora erano piene di giardini, orti, eccetera. Pensate a via Capo le Case, vicino Trinità e Monti, vuol dire che lì finivano le case, da lì in poi c'erano gli orti, c'era coltivazione, c'erano le mucche, cioè la città era, qui era una zona dentro le mura ma di nuovo più periferica. C'era sicuramente il lazzaretto, quindi qui c'erano i malati di lebbra. C'era una presenza benedettina a San Cosimato, che è l'abbazia benedettina interna alla città, e qui c'era una piccola cappella di San Biagio, ed era legato a questo luogo, lo vedremo, Jacopa de Sette Soli, che è, diciamo, la protettrice romana di San Francesco, una nobile donna, di cui poi parleremo, forse la prima terziaria del terzo ordine francescano, potrebbe essere così, insomma. di cui, a cui è legata questa chiesa. Allora San Francesco viene qui, vive probabilmente in questo, quindi probabilmente qui dorme, cioè qui ha il luogo della sua vita abituale, sta a contatto con i malati, i lebbrosi, con i poveri, con i benedettini, con il monastero, eccetera, e alla sua morte questa donna, Jacopa dei Sette Soli, regala questo luogo ai francescani. Quindi fin dall'inizio, nei primissimi anni, questo luogo viene abitato dai francescani. Probabilmente qui è abitato anche Sant'Antonio da Padova. Il famoso Sant'Antonio è stato in questa zona proprio perché la prima comunità francescana aveva questo come luogo di residenza di Roma. Poi i francescani a Roma non avranno i conventi fuori le mura, proprio perché Roma è disabitata dentro, e allora avranno l'Araceli, cioè il grande convento francescano sarà Santa Maria in Araceli, così come gli altri ordini, gli agostiniani avranno Sant'Agostino e così via, Santa Maria sopra Minerva, ci andremo la volta prossima, i domenicani. Roma è diversa perché a Roma gli ordini religiosi del 1200 sono dentro la città e non fuori le mura, perché Roma si estende finché arriverà nel 1700 a rioccupare tutto lo spazio della Roma imperiale, che invece nei secoli si era ristretto. Per immaginare un ultimo luogo di rapporto di Francesco con Roma, questa famiglia dei Sette Soli, che appunto è protettrice, diciamo, della comunità francescana, un altro luogo sicuramente appartenente alla famiglia è la famosa Torre della Moletta, dove forse abitava proprio Jacopa, che è la torre che sta dentro il Circo Massimo. Se voi guardate il Circo Massimo, che è sotto il Palatino, dove c'erano le corse delle bighe, delle quadrighe, c'erano le quattro, c'era la Formula 1, ho usato una volta questa espressione, cioè il Circo Massimo era Monza del tempo, diciamo, allora si correva con i cavalli, non c'erano ancora le Ferrari, eccetera. Allora c'erano quattro partite ai tempi dei Romani, non ai tempi di San Francesco. Quando viene abbandonata Roma, come nel Colosseo, come nel Teatro di Marcello, si impiantano le case, così nelle strutture del circo vengono a costruirsi delle case. La famiglia dei Sette Soli prende il nome dal Septizonium, una zona a sette sale che era sotto il Palatino, quindi si riutilizza questo antico luogo e la famiglia probabilmente prende il nome. Quella torre è la torre medievale, che era molto più alta, c'erano le torri altissime che sono state scapozzate, come si dice, cioè Roma era tutta piena di torri, ne sono rimaste quella, la torre che sta a Largo Magna Napoli, sono rimaste pochissime torri. A un certo punto la legge, per togliere il potere ai nobili, sono leggi comunali, anche siccome i nobili si chiudevano nelle torri, allora la cittadinanza e anche il Papa decide di azzerare le torri, così tutti scendono a livello abituale. Ma quella c'era una torre alta, lì c'era un palazzo e prete Jacopo abitava lì, aveva dei possedimenti in questa zona dove appunto quindi Francesco viene ad abitare, e poi da qui a piedi va a San Pietro, va a San Giovanni, va a Santa Croce, e questi sono i luoghi della sua permanenza. Per conoscerlo nei testi, la cosa che a noi interessa di più, partiamo, diciamo sarà il testo base di questo incontro. Se voi avete imparato a conoscere un po' questo testo, per me è già più che sufficiente, ho guadagnato la giornata, diciamo come si dice. Leggiamo il Testamento. Il Testamento è un testo sicuramente autentico di Francesco. Sapete che Francesco abbiamo, per conoscere Francesco, due tipi di fonti, tutte molto belle, ma noi abbiamo delle fonti sicure che sono i suoi testi autobiografici, cioè usciti dalla sua penna, segno fra l'altro che Francesco sapeva scrivere, non era un illetterato, era anche un amante, cioè scrivo io le cose come si scrivono, Francesco non era uno, comunque questo non è importante. Il suo testamento scritto da lui, ci sono dei biglietti, delle lettere, delle preghiere, delle regole e così via, no? Poi abbiamo invece le vite, le leggende. Sapete che leggenda, l'abbiamo già detto, non vuol dire leggendario, ma leggenda vuol dire che si deve leggere, un gerundivo latino. La leggenda di Tommaso d'Alecelano, poi vengono bruciate quelli di Tommaso d'Alecelano e vengono fatti quelli di Bonaventura. Sono i testi da leggere nei conventi, da leggere nelle ricorrenze, dove mentre tutti mangiano uno va sopra e legge la vita, quindi mentre si mangia si ascolta la vita del santo. Però ci sono delle parti chiaramente ricostruite, cioè noi nelle leggende, nelle vite, eccetera, ci sono una serie di testi diversi che raccontano con particolari diversi, un po' come nei Vangeli, cioè è evidente che Francesco è quello, ma poi uno si ricorda un particolare, uno dimentica un particolare, uno un posto che è successo lì, immagina che invece è successo lì, oppure c'è due volte, una volta lì e una volta qui, cioè c'è una costruzione più ampia di quello abbiamo noi, dei testi sicuri che globalmente coincidono perfettamente, ma abbiamo un accrescimento, diciamo, del materiale che noi troviamo nella prima vita di Tommaso Celano, seconda vita di Tommaso Celano, vita di Bonaventura, i tre compagni. Adesso non entriamo nella questione francescana perché non è questo quello che ci interessa. Noi seguiremo questo testo certo, bellissimo, un testo straordinario, e faremo degli ampliamenti per cercare di capirlo meglio, allargandolo ad altri testi certi, a qualcuno dei testi noti. I Fioretti, un altro testo, mi ero dimenticato di dire. Allora, comincia così, è nel 1226, l'anno della morte, quindi Francesco scrive, diciamo, dicendo ve la racconto io la mia vita, gli altri dicono tante cose, va benissimo, ma anche io vi dico, perché questa è la regola che voi dovete seguire, questo è quello che io voglio dire. Il Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo, e di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Una cosa, qui queste parole secondo me sono fra le più belle di tutti gli scritti francescani, io le amo tantissimo, quando le ho lette la prima volta, poi ci ho meditato e sono rimasto. Vediamo dei particolari, degli aspetti, no? Innanzitutto, prima parola, il Signore. Cioè Francesco comincia dicendo, la mia vita non è una mia opera, ma è opera del Signore. Il Signore concesse a me, frate Francesco, cioè... E Francesco concepisce la sua vita come una grazia di chiamata, la vocazione cristiana, no? È Dio che chiama ed è una benevolenza, cioè Dio mi ha fatto grazia. Non dice io, dice il Signore, concesse a me, poverelli, io non ero niente. Lui, pensate il Magnifica di Maria, no? Cioè ci sono gli echi della preghiera cristiana. Francesco, il Signore mi ha concesso questo. Una battuta per farvi capire come gli apocrifi francescani, così come quelli evangelici, continuano. Voi sapete che dappertutto, in giro per il mondo, si trova la famosa preghiera semplice di San Francesco, dove odio fa che io porti la pace, dove è rancore fa che io porti perdono, eccetera. Sapete che quello è un apocrifo del 1915, cioè Francesco non ha mai scritto quella preghiera, perché non è io che porto, cioè, è bella lo stesso, cioè io ve la dico per scherzare, non è che non va bene, ditela tranquillamente, ma è una preghiera che scrisse un prete francese, la mise dietro un santino di San Francesco, in maniera che la persona aveva un santino di Francesco e leggeva la preghiera. Ha avuto così fortuna che tutti pensano che quella preghiera l'ha scritta San Francesco, ma non è una preghiera francese, non c'è la forza cristologica, teologica che noi vedremo qui, ripeto, non è la si canta, va benissimo, no? È un test, capite cos'è un apocrifo di quelli, cioè uno ha un'idea di San Francesco e la mette dentro una cosa che non è il Francesco reale, non l'ha mai dette quelle cose, però vanno bene, cioè Francesco ha portato la pace, ha portato il perdono, dove c'era il male, ha portato, eccetera. Ma vedete l'inizio com'è diverso, fortissimo, il Signore concesse a me di fare questo. A prima apertura, se voi andate a pagina 5, la pagina dopo, la sequela di Gesù, Francesco vive una continua corrispondenza con Cristo, che avrà solamente alla fine il sigillo delle stimmate, sapete le stimmate è la conformazione a Cristo, no? Ma quella conformazione è una rapporto continuo che si crea, lo abbiamo anche qui in questa statua del 1751, questa è un'estasi, poi vi farò vedere l'opera, questa qui c'è un'opera meravigliosa che quasi nessuno conosce, l'estasi di Ludovica Albertoni del Bernini, vedremo delle cose che qui, un'opera, Bernini la fa a 76 anni, 4 anni prima di morire, mentre sta diventando fra l'altro molto più spirituale, proprio lascia la vita mondana e... Vedete, c'è le nuvole, c'è Francesco Sale portato dagli angeli, ha il crocifisso, cioè come viene immaginato, ma veramente è un apocrifo anche questo, cioè non, è una cosa del 1750. Francesco è come piegato, come un innamorato, con il crocifisso, sì, come quando gli innamorati mettono la testa sul collo dell'altro, sulla spalla, no? E ha le stimmate che ripetono, cioè le sue stimmate sono... il rapporto con il crocifisso, le stimmate è Cristo che si imprime dentro di me, no? Francesco ha vissuto questa relazione con Cristo in tutta quanta la sua vita. E vediamo la regola bollata, sapete che esistono due regole, c'è la regola non bollata, cioè la regola che fu approvata in via orale, poi si arrivò ad una vera e propria approvazione scritta, anche oggi chi fonda un ordine religioso, un cammino, un movimento, eccetera, fa un lungo processo finché si arriva ad un'approvazione esplicita della Santa Sede, del Papa, no? La regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Francesco dice, poi lo rivedremo, io cosa voglio fare? Io voglio essere cristiano. Io voglio, se volete si può dire con una parola moderna, io voglio essere cristiano. Francesco, arriveremo alla fine a questo, non vuole fondare una nuova religione, anzi il rischio oggi è di fare di Francesco uno che è superiore a Cristo, non un discepolo di Cristo. Francesco non fonderà mai una cosa diversa dal cristianesimo e la Chiesa lo riconoscerà come cristiano e dirà noi dobbiamo imitare Cristo, non tutti Francesco. Francesco è una delle possibili vie per essere cristiani. E dice la prima vita di Celano, Francesco portava sempre nel cuore Gesù, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le membra. Anzi, trovandosi molte volte in viaggio, camminava, andava in giro, predicava, eccetera, e meditando, cantando, Gesù scordava di essere in viaggio e si fermava ad invitare tutte le creature alla lode di Gesù. Adesso vedremo, cioè questo testo sintetico dice questa concentrazione su Gesù Cristo che Francesco aveva, no? Ma una cosa subito che mi interessa aprire, il punto anche 4, per Francesco il rapporto con Gesù è automaticamente rapporto con Dio, cioè la spiritualità cristologica di Francesco è una spiritualità teologica, cioè per Francesco è Dio il Padre a cui si arriva tramite Cristo. Pensiamo, poi ci torneremo per un altro aspetto, al Cantico delle Creature, una delle opere più meravigliose, sta nascendo l'Italia fra l'altro in quel periodo, piccola cosa che mi ero dimenticato, sapete l'Italia dei comuni, l'Italia di oggi, i particolarismi, ognuno c'ha questi, e la Lega, e la Sicilia, e l'Alto Adige, non si capisce perché l'Alto Adige è una statuta regione speciale e così via all'infinito, cioè piena di privilegi, quello c'ha quello c'ha quell'altro, però è un'Italia che nasce, in questo periodo nasce l'unità di Italia. L'unità d'Italia non viene fatta, i piemontesi la possono fare perché l'Italia è già unita. Il Papa Pio IX voleva l'unità d'Italia, il problema era la libertà della Chiesa, cioè era come in questa Italia si potesse preservare, adesso non entriamo in queste cose che sono, ma l'unità d'Italia viene fatta nel Medioevo, cioè l'Italia si unisce talmente nella lingua, nella fede, nell'organizzazione ecclesiastica, nelle università di cui parleremo che nascono nel Medioevo, che l'italiano si sente uno anche se io sono di Parma, io sono di Piacenza, io sono di Milano e io di Milano voglio comandare su due Venezia, quello di Venezia. Il Cantico delle Creature è questo straordinario canto in volgare, non è la prima, ma uno di queste opere che già fanno vedere l'Italia che sta nascendo, ma comincia, come sapete, non come una lode delle opere, ma come una lode del creatore. Sapete che il linguaggio assolutamente falso per capire questo testo è il cantico della natura, una baggianata, una banalità. Sapete che il WWF e la LIP usano a volte San Francesco, c'è stato Gandhi, San Francesco sono stati usati come testimonial, chiaramente non senza chiedere loro permesso, del WWF, eccetera, no? L'amore agli uccelli, ai pesciolini, a... Francesco comincia: altissimo, onnipotente, buon signore, tue sole laude, l'onore, tonne benedizione. Cioè, la freccia subito, altissimo, onnipotente, non canarino, pesciolino, eccetera. Francesco mangiava la carne, per esempio, una cosa normale. Non sempre, ma Francesco mangiava la carne, non era un vegetariano, no? Ma cosa mi interessa adesso, al di là di queste battute, Francesco è un innamorato del Creatore. E del Creatore di cui noi vediamo la bellezza nella creazione. Cioè, lui vede la natura, lui non avrebbe mai usato la parola natura, che è una parola moderna, che va bene lo stesso, usatela, non è una parola maledetta. Però Francesco vede la creazione e dice: ma se questo è bello, pensa l'altissimo, onnipotente, buon Signore, ma che bellezza che è! Cioè, come ha fatto a fare l'aria, l'acqua, eccetera, no? A te solo, altissimo, se confanno le lodi, cioè l'unico che è degno di essere lodato, solamente a te si confanno, sono adatte le lodi, e tu null'uomo è ne degno te mentovar, l'uomo non è degno neanche di dire il tuo nome, comandamento non nominare il nome di Dio in vano, cioè attenzione a dire il nome di Dio, nessun uomo può dire il nome di Dio. Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature, specialmente a messerlo frate solo, lo quale giorno e t'allumini noi per lui. Tu illumini noi per lui. Cioè, cos'è? Vede il sole? Non è tu attraverso il sole ci illumini. Anche Galilei dice questo. Dio ha fatto, sapete, Galilei è un grande cattolico, Dio ha scritto il libro del mondo, il libro delle leggi naturali, eccetera, no? Etello è bello, è radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Che cosa vuol dire? Io vedo il sole, la luce, il calore, io sento la vita che mi entra quando sorge il sole, c'è il freddo dell'inverno, mi metto lì, freddo come la lucertola, mi metto là, io sento quel calore, capisco chi sei tu, cioè il significato di quel sole, il senso, quel sole è come una metafora, una parabola, è come... Io vedendo il calore del sole capisco il tuo calore, capisco che tu hai potuto fare il sole perché tu sei il calore, sei la vita, sei l'origine. Capite come in questo testo straordinario dire il Signore concesse a me, frate Francesco, di fare penitenza, è dire Cristo concesse a me di entrare in questo mondo, cioè Cristo mi fece la grazia di capire che Dio è all'opera, Dio ha creato, Dio tiene in mano il mondo, Dio salva il mondo, Dio è presente nel mondo, Dio non è fuori dal mondo, ma Dio è attivo, vivente nella vocazione degli uomini, nel creato, nelle creature, no? Lo rileggete, adesso vi ho dato qualcosa, non possiamo commentare tutto, no? Andiamo a pagina 6. Conoscete le famose lodi di Dio Altissimo, altro testo autenticamente francescano, sicuramente scritto da lui. Notate di nuovo la capacità poetica e insieme soprattutto la fede, no? Ne abbiamo varie versioni cantate. Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei re onnipotente, tu Padre Santo, re del cielo e della terra, tu sei trino e uno, Signore Dio degli dèi, tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vive vero, tu sei amore e carità, tu sei sapienza, il Logos di cui parla Benedetto XVI, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei bellezza, notate la modernità, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza e sufficienza, tu sei bellezza, si ripete un'altra volta, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode, il nostro difensore, tu sei fortezza, tu sei refrigerio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, le tre virtù teologali, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Allora notate la forza di questo. Vi ho messo sopra una piccola cosa divertente. Esiste una lettera autentica, ho messo punto interrogativo, forse no, forse sì, cioè è sicuramente un testo molto strano, è l'ultimo testo attribuito a San Francesco, è una lettera proprio a frate Jacopo dei Sette Soli, questa donna, è un po' strana perché è come se lui gli dicesse sto morendo, cioè alcune cose farebbero propendere per la non autenticità, altre dicono ma è così particolare che potrebbe proprio essere autentica. Cosa fa Francesco? Gli dice a lei, che chiama, non importa questo, sto per morire a Santa Maria degli Angeli, sapete che Francesco è morto a dove c'è la Porziuncola, dove c'era la chiesa che sta dentro la chiesa attuale e intorno c'erano i tuguri, i luoghi della cuta francescana. Dice, se tu mi vuoi vedere un'ultima volta prima che io muoia, affrettati a venire perché ti voglio salutare. E porta con te un panno per seppellirmi, i ceri, ti prego anche di portarmi quei dolci che tu eri solito darmi quando mi trovavo malato a Roma. Allora, poi la gente discute, i francescani, se sono i mostaccioli, che dolci erano questi benedetti dolci, se erano i... ma comunque, se anche non fosse vero, la tradizione francescana non trova niente di strano, perché questo testo viene accolto dalla tradizione francescana. Cosa vuol dire? Che questo amore per Dio, Francesco non... vedremo che Francesco esce dal mondo, cioè vive poveramente, ma insieme vive dell'apprezzamento del mondo, cioè non c'è nessun problema a gustare dei dolci, anzi prima di morire, un'ultima volta fammi assaggiare, dice, ripeto, non so se è autentico, no? Ma capite la creazione, cioè la creatura, Francesco ama veramente il sole, l'acqua, come immagine e ama i dolci perché sono opera portata di Dio, sono qualcosa che ha a che fare con lui. Allora prima di morire, perché non mangiare l'ultima volta? Cioè, poi si rinuncia, cioè, sapete, l'abbiamo detto più volte, no? Il cristianesimo ha questa cosa unica, è l'unica religione che dice che si può mangiare tutto. Non c'è nessun animale, nessuna che è vietato, nessuna pianta, non ci sono animali puri e impuri, il maiale, la vacca, la scimmia. Cioè, perché? Perché Dio è il creatore. Se Dio è il creatore, può Dio aver fatto un animale impuro? L'impurità dipende dal prendere le cose in eccesso, dal prenderle senza ringraziare Dio. Ma non è che tu diventi cattivo perché mangi la carne. Anzi, la carne è fatta per essere mangiata, cioè il problema è se tu mangi la carne e poi quando la carne entra in te fai il peccato, quello rovina la morte del pollo, diciamo fra virgolette. Ma Francesco ringraziava Dio per i polli e poi se li mangiava, anche lui come tutti quanti. Adesso va battuta stupida, insomma, per capire. Torniamo al testo che noi vogliamo leggere a pagina 2, ma digiunava, e poi vediamo, cioè Francesco mangia, ma è una persona che, ci arriviamo. Poiché, e torniamo a questa frase che appunto basterebbe per l'incontro di oggi, però cerchiamo di fare anche qualche cos'altro, essendo io nei peccati, notate una cosa molto semplice, Francesco non descrive quello che descrivono le leggende, stava con le donne, suonava il violino, cantava in francese, probabilmente l'ha fatto, no? Lui è molto più sobrio, cioè i convertiti a volte non descrivono troppo quello che facevano. Io ero nei peccati, come lo descrive? Essendo nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, cioè quando io vedevo un lebbroso, sentivo amarezza, io mi distaccavo. Ma capisce che questa amarezza di stare vicino alla malattia, vicino al bisogno, di dover essere nella carità, era legato al fatto che lui era nel peccato. E il Signore stesso, si ripete, il Signore stesso mi condusse fra di loro. Probabilmente la conversione di Francesco comincia a situarsi nella valle, dove adesso ci sono le suore di Susa, dove c'era l'antico lebbrosario, fra l'altro con una cappella dedicata alla Maddalena, ci sono tre cappelle, adesso c'è il teatro e c'è il cimitero nella piana di Assisi, dove ci sono queste tre cappelle dove erano gli ammalati che, essendo pericolosi, venivano messi da parte perché comunicavano ad altri la malattia, no? Il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, espressione latina per dire cominciare a volergli bene, avemmo carità, scambiammo la misericordia, la carità, eccetera. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro, si ripete la parola amarezza, mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. Se voi capite questa frase, avete capito cos'è la vita spirituale, cos'è la conversione, cos'è l'amore. Notate, Francesco non passa dal piacere al dovere. A volte le persone pensano così, cioè il cristianesimo è: prima ti piace stare nei lussi nella vita e ti fa schifo il malato, poi dopo Dio ti obbliga, ti castra, e allora cominci a vivere da cristiano, a pregare, a stare con i malati, a cercare Dio, ad essere più sobrio, più povero, a evangelizzare. No, ciò che mi sembrava amaro mi fu mutato in dolcezza di anima e di corpo. Notate, questo anima e di corpo vuol dire una dolcezza che non prende solo l'anima, ma che io sentivo anche sensibilmente, cioè la dolcezza mi prende il corpo. Capite che si è cristiani per gioia, cioè il cristianesimo non è dire Cristo mi frega la vita e io obbedisco e mi faccio, cioè il cristianesimo è dire ma che meraviglia che Dio mi ha chiamato a essere cristiano, cioè la carità è dura. Ma la carità è la meraviglia, è la letizia, è la dolcezza del mio cuore. Francesco non passa dal piacere al dovere, ma passa a comprendere una forma diversa di dolcezza e anzi, ciò che era amaro prima, adesso, ciò che era dolce prima, adesso gli sembra amaro. Pensate quando uno si allontana dal peccato e dice ma perché io ho sprecato 7 anni fino alle 3 di notte a chattare sul computer? Ma perché ho buttato via la mia vita? Adesso ho letto di recente i testi di Lindo Ferretti, questo cantante del punk filosovietico che si è convertito e dice ma io ma cosa facevo andare a cantare quelle cose? Cioè quella cosa che mi dava il gas, adesso mi sembra amara, io ho ingannato la geo, poi va bene tutto, cioè nel senso uno si riconcilia con questo passato, ma è una cosa dolce che diventa amara, una cosa amara che diventa dolce, cioè c'è un capire la vita in una maniera diversa. Voi capite che capire la vita vuol dire questo: come mai una cosa che prima ti piaceva adesso non ti piace più, e una cosa che prima non ti piaceva diventa la dolcezza della tua vita? Questo è il grande mistero della conversione, è un cambiare il cuore, la dolcezza del cuore, la passione. Francesco è contento di fare la vita che fa. Pensate a un genitore salza la mattina e dice ma chi me lo fa fare, giustamente, no? Però poi se ci pensa, se si allontana un attimo, fa una passeggiata e dice ma che meraviglia che ho sti 3 bambini e sono 20 anni che gli regalo la mia vita, ma chi sarei io se non avessi questa carità? Cioè questa cosa è la dolcezza della mia, io sento la fatica se sto lì, ma poi se guardo io dico questo è quello che dovevo fare e senza questo io non sarei questo. Allora questo mutamento straordinario è la conversione di Francesco d'Assisi. Ciò che era amaro mi fu mutato in dolcezza di anima e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Stetti un poco, meditai, eccetera, e uscii dal mondo. Notate, qui c'è l'espressione tipica medievale, il mondo, Francesco resta nel mondo, è uno che va in giro per le città, eccetera, però cambia il rapporto con il mondo, cioè c'è un uscire dal mondo, cioè io non vado più appresso alla gloria, ai soldi, cioè c'è veramente un cambiare, c'è un contestare anche se volete per certi aspetti, ma Francesco non è un contestatore, Francesco è uno che cammina, punto, gli altri facciano quello che vogliono, tra l'altro Francesco ha ben chiaro, ci arriveremo, che non tutti possono vivere come lui, uno sposato non può vivere come lui, lui esce dal mondo perché sceglie povertà, castità, obbedienza. Francesco sceglie di non sposarsi, oltre a essere povero, oltre a essere obbediente, per esempio, uscire dal mondo implica questa accettazione di una vita verginale, di una vita celibataria, di donazione piena al Signore. Continua il testo, qui io potrei stare ore e ore a parlare di questa dolcezza, amarezza, ma non possiamo perché sennò... E il Signore mi dette tanta fede nelle chiese che così semplicemente pregavo e dicevo ti adoriamo Signore Gesù Cristo in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Questa preghiera che noi ripetiamo spesso è autenticamente francescana. ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese. Notate, questo Cristo lo si adora nelle sue chiese. Francesco non aveva nessun problema ad entrare nelle chiese, a amarle. Non era, ai tempi di Francesco non c'era ancora questa chiesa così, ma c'erano altre diverse, eccetera. C'è questa consapevolezza che tutte le chiese del mondo sono le chiese legate a Cristo. Ti benediciamo perché con la tua santa croce, attraverso la tua morte e resurrezione, hai redento il mondo. Prima di leggere il testo approfondiamo, leggiamo avanti. Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a causa del loro ordine, che se mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad essi. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare, onorare come miei signori e non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei signori, e faccio questo perché dell'Altissimo Figlio di Dio nient'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo, il Sangue Suo, che essi soli consacrano ed essi soli amministrano agli altri. Testo meraviglioso, di grande fede, ma si vede anche la tensione. Cioè Francesco non è che dice se io incontrassi i sacerdoti come Salomone, vuol dire che i sacerdoti non erano come Salomone. Cioè dietro voi leggete ignoranza dei preti, omelie noiose, gente che non sa fare la catechesi. Cioè queste parole sono parole che anche sono parole che dicono qualcosa. Se incontrassi peccatori, il clero di quei tempi era, non era così ben messo, non parliamo del clero di oggi, ma pensate, cioè a quei tempi c'era la Chiesa, stava, vi ho visto la Riforma, la Chiesa stava cercando di portare il clero, per esempio, a non avere delle relazioni con donne, cioè a non avere delle finte, cioè essere fintamente celibatari, e è un cammino molto lungo, faticoso, dei papi, dei monaci, della Chiesa, no? Vuol dire che i sacerdoti erano peccatori. Se mi dovessero perseguitare, cioè vuol dire che Francesco ha incontrato dei problemi con i, capite, non è un testo, ma che cosa dice lui? Cioè io non sarò mai contro di loro, anzi io sono con loro. E notate il punto teologico, spirituale, che è la chiave di accesso che vi fa capire come Francesco non è un pazzo ma è un cristiano. Perché? Perché io faccio questo? E faccio questo perché dell'Altissimo Figlio di Dio, Cristo, il Figlio del Dio Altissimo, nient'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il corpo, il sangue che essi mi danno. L'Eucaristia, cioè la porta del sacerdozio, cioè il punto su cui Francesco si siede stabile. Francesco, sapete, non è un sacerdote, forse era diacono, non è così chiaro, ma comunque non poteva celebrare messa. Ma Francesco dice: ma chi è che mi dà corporalmente Cristo? Cristo mi viene dato nell'Eucaristia. Chi è che celebra l'Eucaristia? Il sacerdote è il legame fra me e Cristo. Io ho bisogno dell'Eucaristia, io ho bisogno del sacerdote. E siano benedetti allora, cioè guai a chi tocca, a chi predica contro i sacerdoti, a chi li contesta, cioè io sto da quella parte, poi io lavoro per il rinnovamento della Chiesa, lavoro per togliere il peccato, perché i preti diventino sapienti, ma loro mi danno l'Eucaristia. Vediamo a pagina, andiamo dalla parte degli altri testi, lavoro per la Chiesa, punto 5. Sapete che la prima parola che Francesco riceve, questo lo abbiamo tramite i racconti, che sono, è difficile dire esattamente, non le parole precise, ma Francesco comincia a vivere dopo essere stato con i lebbrosi, va a San Damiano, allora di Roccata, e poi in altre chiese, San Pietro, sono varie chiese che erano nel contado di Roccate, si sente dire: va e ripara la mia chiesa che è in rovina. Nelle storie poi si vede il Papa che fa lo stesso sogno e il Papa sogna, sapete, c'è il Laterano che crolla e Francesco che lo tiene, ma c'è anche San Domenico, cioè lo stesso sogno viene attribuito a San Domenico, poi parleremo di San Domenico che è coetaneo, si incontrano a Santa Sabina, probabilmente San Francesco e San Domenico si sono incontrati e hanno parlato delle loro diverse comunità dentro Santa Sabina. Ci siamo stati il primo anno, quando facemmo gli Atti degli Apostoli, andammo nella cappella che ricorda il luogo dell'incontro Francesco e Domenico. Ripara la mia chiesa, Francesco comincia a dire, allora devo restaurare San Damiano. Sapete il famoso canto, che non è un canto, è un altro apocrifo di Baglioni, una pietra dopo l'altra, alto arriverai. Che se, una pietra dopo l'altra vuol dire portatemi una pietra perché io devo riparare la chiesa di San Damiano. Cioè è la chiesa, Francesco non ha problemi a dire che bisogna riparare anche la chiesa materiale, se in una parrocchia piove bisogna ripararla, cioè è perché è necessario, al popolo di Dio è necessario che ci sia una chiesa, ma fa un cammino e capisce che la vera chiesa che Dio chiede di sostenere non è semplicemente la chiesa per cui chiede le pietre, ma è la chiesa dei cuori, delle vite, delle anime, dei papi, dei preti, delle novizie, delle suore, dei laici, delle famiglie, dei mercanti, dei cittadini del comune, eccetera, eccetera, no? Chi mi dà una pietra avrà una ricompensa, chi due pietre due ricompense, chi tre, cioè i racconti delle vite raccontano Francesco e va in giro a chiedere le pietre per poter finalmente riparare questo benedetto tetto della chiesa. E probabilmente tre chiese restaurò San Francesco nella prima parte della sua conversione, quindi San Damiano venne richiusa e pian piano la gente accorreva. Notate il saluto alla Beata Vergine Maria, un'altra preghiera tipicamente francescana, ritroviamo i temi che abbiamo conosciuto in San Bernardo la volta scorsa. Ave Signora, una preghiera a Maria, Santa Maria degli Angeli, sapete, è Maria portata dagli angeli in cielo, è l'Assunta Santa Maria degli Angeli, la Basilica della Porziuncola è una chiesetta dedicata all'Assunzione che non è stata ancora proclamata come dogma ma è già nella preghiera, nella fede dei fedeli di San Francesco. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa. Parola, cioè c'è tutta l'ecclesiologia moderna, cioè siamo nel 1200, Francesco dice Maria tu sei Vergine fatta Chiesa, cioè Maria è la Chiesa è Maria, Maria è l'immagine della Chiesa, la Chiesa è rappresentata da Maria che dice sia fatta la tua volontà, nella Chiesa si riceve Cristo che ti viene donato, eccetera, no? Notate l'amore per l'Eucaristia, il punto 6, Francesco è un uomo pienamente medievale. Per Francesco vale la regola, che vale anche per noi, con le aperture che vanno fatte, ma senza togliere il nucleo fondamentale, che senza l'Eucaristia non si va in paradiso. Cioè, Gesù dice, chi mangia di questa carne vivrà in eterno, chi non ne mangia morirà. Il pane eucaristico è il pane necessario per essere con Dio. Poi che Dio possa servirsi è un mistero, no? Ma la via che Dio sceglie perché noi non moriamo è ricevere l'Eucaristia. Francesco dice, dalle ammonizioni, questo è un altro testo autentico, e lui spiega, tutti coloro, perciò, 142:3, tutti coloro che videro il Signore Gesù secondo l'umanità, ma non videro né credettero secondo lo Spirito e la Divinità, cioè vedero Cristo, ma non credettero che era figlio di Dio, eccetera, sono condannati. E così ora tutti quelli che vedono il sacramento che viene santificato per mezzo delle parole del Signore sopra l'altare nelle mani del sacerdote, sotto le specie del pane e del vino, e non vedono e non credono secondo lo Spirito e la Divinità, che è veramente il Santissimo Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo, sono condannati. L'intento non è di condannare, capite? Quando la Chiesa dice questo, non è che San Francesco odia quelli, è un modo, se volete anche noi a volte diciamo questo è pericolo di morte, questo è peccato mortale, questo è l'espressione peccato mortale, io ripeto sempre, non vuol dire Dio ti uccide se tu non fai, vuol dire attenzione, questa cosa è questione di vita o di morte. Cioè, se tu tradisci tua moglie, guarda che la morte entra nella tua vita, non è che Dio ti uccide, questa cosa scaverà un dolore incredibile. Se tu non hai l'Eucaristia con te, la morte entra nell'esistenza della tua... Cioè, la domenica è fondamentale... Questo vuol dire Francesco, capite? Cioè, è un uomo medievale, ma non è un uomo cattivo, è un uomo... Dice, l'Eucaristia è questione di vita o di morte. Se tu non capisci che lì c'è Cristo, ma allora come fai a trovare la vita? La speranza, l'amore, la carità. L'Eucaristia è il luogo dove si incontra Cristo vivente. 144:19, come i santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato, e come essi con gli occhi del loro corpo vedevano soltanto la carne di Lui, ma contemplando con gli occhi dello Spirito credevano che Egli era lo stesso Dio, Francesco paragona l'Eucaristia all'incarnazione. Pietro vedeva la carne di Cristo, ma capiva che Cristo era la presenza di Dio. Così ora noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue, vivo e vero. E così via. Un piccolo passaggio, solo per farvi così divertire. Sapete che c'è un particolare, se voi andate nel reliquiario della chiesa di Assisi, ora hanno messo questi oggetti del primo francescanesimo con le frasi, Francesco che vive l'assoluta povertà, Francesco non possedeva niente, cioè rifiuta il possesso delle case, però chiede che i calici siano preziosi. Perché? Perché il calice è un segno della preziosità del corpo. Cioè, allora dice, di nuovo testi autentici della lettera ai chierici, Francesco era arrabbiato che andava nelle chiese e trovava le tovaglie sporche, trovava le ragnatele, come oggi, diceva, le cose devono esprimere lo splendore di Cristo presente nel sacramento. Io non tengo niente, io digiuno, ma quando c'è l'Eucaristia lì si deve vedere che c'è la riverenza del popolo, del sacerdote per questo. Sapete che non c'erano i messali, ai tempi di Francesco c'erano delle strisce dove c'era la preghiera consacratoria, molti preti sapevano neanche leggere, sapevano solo dire le formule della consacrazione, lui li trovava buttati per terra, come noi i messali tutti rovinati, tutti aperti, diceva quelle cose vanno poggiate sugli altari, devono stare perché sono i segni tramite i quali noi giungiamo a questa pienezza. E sapete che il famoso presepe di Greccio, questo altro episodio che è verissimo, lui chiede a questo nobile che gli faccia trovare tutto quanto è un bambino perché lo abbracci e lui riviva sensibilmente l'incarnazione. Francesco lo fa il presepe all'interno dell'Eucaristia, della veglia di Natale, della messa di Natale, no? Quindi c'è tutto rappresentato il presepe vivente, ma poi dopo lo trovate a metà e il santo è lì estatico di fronte al presepe, dice Tommaso da Celano, lo spirito vibrante di compunzione di gaudio ineffabile, poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio, quindi su questo luogo in cui si era stato ricostruito il presepio si fa l'Eucaristia e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Notate il rapporto fra Eucaristia e presepio. Non abbiamo finito, ma finiamo perché il tempo sta per scadere, dobbiamo visitare la chiesa, finiremo come sempre a l'ora precisa. Se noi continuiamo a leggere, ai teologi, anche questo è interessantissimo, andiamo avanti. E dopo che il Signore mi donò dei frati, il Signore mi donò dei fratelli. Sapete che il francescanesimo è una fraternità, i frati, la parola frate, suora, sorella, frate vuol dire fratello, suora vuol dire sorella, mi donò dei fratelli, la parola frate, una parola bellissima, indica la fraternitas, cioè Francesco vive la vita nell'eremo da solo, ma vive nella vita comune. Non è semplice, è la povertà di essere spogliati della propria indipendenza. Sapete che la vera povertà non è solo togliere le cose, ma è lo stare insieme, il decidere insieme, la povertà di rinunziare ai propri pensieri. Per questo la famiglia è anche forma di povertà. Io non vado dove voglio, ma devo sentire mio marito, devo sentire mio figlio, e mio figlio è bambino, io non vado più la sera a fare le 3 di notte, perché lui sta a casa, io devo tornare, mi aspetta. C'è la fraternità. Nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare. Francesco dice, quando il Signore mi donò dei frati, dei fratelli, non c'era un solo prete, non c'era uno straccio di vescovo che mi sapeva spiegare come dovevo vivere, che cosa dovevo fare. Notate la novità assoluta, cioè Francesco sa di essere una realtà nuova perché nessuno mi spiegava che cosa dovevo fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo e io in poche parole semplicemente lo feci scrivere e il signor Papa me lo confermò. Il signor Papa, così lo chiamava Francesco a quei tempi. Allora notate questa assoluta novità, questo legame con la Chiesa, ma l'assoluta novità, nessuno mi diceva come io dovevo vivere. E in Francesco compare, viene rivissuta in maniera diversa dal monachesimo. Abbiamo visto come nel secolo precedente Bernardo vive una vita che ha i valori, la povertà, la castità, l'obbedienza, ma in una forma sua peculiare. Francesco lo vive in una spogliazione totale dei beni, lo vive nella castità, cioè nella scelta di una fraternità in cui ci si consacra a Dio, lo vive nell'obbedienza al Papa e nell'obbedienza al superiore della singola comunità a cui tutti quanti sono tenuti. Se voi andate a pagina 9, vi ho messo un testo autentico di Francesco, il Saluto alle Virtù. È una bellissima inno di Francesco in cui le virtù come si inseguono una con l'altra, si manifesta questa forma di vita come lui la percepisce. Ave Regina Sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa e pura semplicità. Signora Santa Povertà, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa umiltà. Signora Santa Carità, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa obbedienza. Santissime virtù, voi tutte salvi il Signore dal quale venite e procedete. Notate questo gioco, cioè la povertà senza l'umiltà, ma anche l'umiltà senza la povertà, cioè la povertà rende umili, cioè io non posso essere povero e arrogante, povero è odiare l'altro e odiare il ricco, ma è vero che l'umiltà ha bisogno di tagliare le cose della vita. Francesco capisce che l'umiltà non è solo una realtà esteriore, interiore, ma l'umiltà si caratterizza di una spogliazione reale delle cose, degli oggetti, del cibo, il digiuno, il rinunziare alle vesti, eccetera, il non comprare vesti, l'accettare le vesti che si hanno, l'accettare la malattia che si ha, l'accettare la cecità, una povertà che tocca il corpo. Sapete che Francesco diventò pian piano cieco, gli cercarono di guarire gli occhi, gli fecero ancora più male e così via, no? Nella lettera di Santa Chiara, la beata Agnese di Praga, ci sono delle parole meravigliose in cui Chiara, che vive la stessa forma, questo è un testo delle mani di Chiara, Chiara vede nello specchio come una donna si specchia, è bellissimo perché c'è di nuovo il gusto di essere così, come la donna cerca la sua bellezza, lei vede in questo specchio il volto di Cristo e dice: la mia bellezza sarà quando io avrò la povertà di Cristo, l'umiltà di Cristo, la carità di Cristo. Però io ho sforato con i tempi, non so più come fare, e dobbiamo finire. Vi dico solo l'indice delle cose a cui perdonate il rapidissimamente, ho sbagliato i tempi, ma così è. Se noi andiamo avanti, il punto 8 avrebbe parlato della liturgia delle ore. Francesco è uno che impara a pregare con il breviario. Sapete che esiste il breviario di San Francesco, lo ha studiato padre Pietro Messa, che è un francescano dell'Antonianum. Ci sono il testo di San Francesco con alcune notazioni a margine. Francesco non aveva una sua Bibbia, non aveva Sant'Agostino, ma conosceva la Bibbia e alcune parti dei padri tramite la preghiera del breviario, cioè attraverso il passaggio della preghiera ritmata dell'anno liturgico lui conosceva scrittura, anzi li sapeva bene, cioè si vede che lui il Vangelo, l'Antico Testamento e anche alcuni riferimenti patristici li possedeva. La predicazione, Francesco sceglie, capisce che Dio lo chiama a... Il Vangelo non si tratta solo di viverlo, ma la gioia del cristiano è predicarlo. Mi piace sottolineare che le famose prediche agli uccelli, come sapete, non sono dei miracoli di amore alla natura, ma la predica agli uccelli sono dei miracoli, riconoscono gli studiosi moderni, con cui San Francesco dichiara che lui ha il diritto di predicare il Vangelo. Se gli uccelli ascoltano quando io predico, voi preti, voi laici, voi state zitti quando io predico, dovete ascoltare la predica pure voi. Ad Alviano, per esempio, dove adesso c'è l'oasi naturalistica, si racconta che Francesco comincia a predicare, trovate il testo, le rondini fanno un schiamazzano, cioè, lui dice: sorelle rondini, zitte, adesso predico il Vangelo, voi ascoltate il Vangelo, poi dopo loderete il Signore, dopo aver ascoltato il Vangelo. Cioè, che cosa vuol dire, no? È la scoperta che il laico, il frate, predica il Vangelo anche se non è prete. Francesco predicava dovunque andava se il prete del luogo lo permetteva, cioè non predicava mai contro il prete, ma non appena lui aveva il permesso cominciava a predicare. Capite la modernità? Cioè Francesco è uno che dice tutti i cristiani predicano il Vangelo, non è un fatto dei preti, io spiego il Vangelo, io annunzio Cristo, annunzio la conversione, eccetera. E decimo, predicazione d'eremo, l'ho già accennato, cioè Francesco vive un'altalena fra vita eremitica, pensate alla Verna, pensate al Sacro Spego di Narni, cioè ci sono i luoghi dove lui andava da solo con pochi frati per poi predicare. Undicesimo punto, accennato e l'ultimo, ci fermiamo. C'è una cosa interessantissima, è importante perché se no non si chiude il cerchio. Francesco percepisce la sua vita, questo è un punto nodale per capire Francesco, non come la vita ordinaria del cristiano. Cioè, se lui rifiuta il denaro, non vuol dire che tutti debbono rifiutare il denaro. Perché Francesco capisce che se i laici non usano il denaro, vuol dire che non potranno più amare i loro familiari. Se i mercanti non commerciano, la città non ha più il cibo. Allora Francesco, attraverso il terzo ordine, fa capire che la povertà la debbono vivere tutti, ma non è la stessa la povertà del frate celibe e della madre di famiglia o del papà di famiglia. Un esempio che io uso spesso per spiegare questo è: mio padre, o molti di voi, sono poveri perché sanno che tutto quello che guadagnano se lo mangiano i figli. Sono poveri perché fanno la carità, perché amano i malati, perché hanno una vita piena di carità, ma sono poveri anche perché mettono da parte dei soldi sapendo che se lo prenderà, tu lo regalerai, pensate all'eredità. La grandezza di un adulto è che sa che non deve prendere per sé, ma per gli altri. Se un adulto dicesse io siccome sono povero non metto da parte i soldi, non avrebbe suo figlio, cioè i nostri figli hanno bisogno di qualcuno che pensi a loro. E voi sapete che in Italia chi ha più figli è povero, cioè basta avere qualche figlio in più e si diventa poveri. È una forma vera di povertà, ma è una forma di povertà diversa, cioè la povertà viene vissuta in modi diversi. Francesco fonda il terzo ordine, Jacopa diventa terziaria, l'Albertoni diventa... perché se tu hai una famiglia, se tu hai un lavoro, la tua povertà non può essere quella di azzerare il conto in banca, ma deve essere di usare quel denaro in una forma diversa. Ci sono gli studi moderni di un studioso storico ebreo, si chiama Giacomo Todeschini, c'è un articolo sugli scritti, se volete leggere, lui dice, pensate che la banca nasce a partire dal francescanesimo, da Giovanni di Pietro Livi, non nasce con Max Weber, col calvinismo, ma Francesco svincola l'idea che le cose siano male, sapete che c'è l'idea dell'usura, che il denaro, se si prestava per avere denaro, era sbagliato. All'interno del movimento francescano nasce l'idea che se io uso il denaro per il bene comune, quell'uso è legittimo, si può usare purché sia usato per il bene comune. Una persona che ha un'azienda non la deve chiudere, ma deve far sì che coloro che sono della sua azienda abbiano tutti la possibilità di vivere. E alla fine concludo con questo testo di Chesterton, che è una chiave di volta, se volete. Chesterton è questo autore che ho citato miliardi di volte. Alla fine di questo libro su Francesco pone questa questione. Quando morì San Francesco, la Chiesa di allora aveva questo dilemma. Francesco fonda una nuova religione per cui... per essere cristiani bisogna essere come lui? O Cristo resta superiore a Francesco, per cui per essere cristiani bisogna assomigliare a Cristo e Francesco è un modo possibile, meraviglioso, ma non tutti debbono farsi celibi, poveri, obbedienti come San Francesco? San Francesco era un uomo così grande e originale che aveva in sé qualche cosa della sostanza che forma il fondatore della religione. Parecchi dei suoi seguaci erano più o meno pronti nelle loro armi a trattarlo come tale, a dire noi adesso siamo francescani, non siamo più cristiani. Francesco, quel fuoco che correva, eccetera, doveva essere l'iniziatore. Questo era l'argomento che il Papa doveva chiarire. O il cristianesimo assorbiva l'opera di Francesco, o questa assorbiva il cristianesimo. E la Chiesa capì subito che la Chiesa era più grande di Francesco. Nella Chiesa del Signore ci sono diverse magioni. Per esempio Cesare dice Dante non è francescano, ama Francesco, ma Dante vive l'annunzio di Cristo in un'altra maniera, Domenico in un'altra maniera, gli agostiniani in un'altra maniera, i carmelitani e così via, il laico in un'altra maniera. Nella Chiesa ci sono diverse magioni. Ogni eresia è stato uno sforzo per rimpicciolire la Chiesa, dire la Chiesa è solo questo, non è anche questo. Se il movimento francescano si fosse risolto in una nuova religione, questa sarebbe stata, dopo tutto, una religione ben meschina. È l'affermazione di Cesare. Avete capito? Spero qualcosa. Perdonatemi se su alcuni punti... Visitiamo la Chiesa perché dobbiamo visitarla. Ci alziamo tutti in piedi, andiamo verso Bernini innanzitutto. Allora, vediamo un po' e poi dopo gli altri vedono meglio. Questa opera è un'opera di una bellezza straordinaria. È una delle ultime opere di Bernini. L'ha fatta a 76 anni, è morto 6 anni dopo. Chi di voi a 76 anni provi a fare una cosa del genere? È chiaro che per fare questa serve un lungo cammino. E dagli storici, dal figlio, esistono. Noi sappiamo che Bernini, che era un uomo di mondo, ne ha fatte di tutti i colori, pian piano ha avuto, forse anche con l'età, perché a volte l'età anziana rende più santi, l'età anziana non va a disprezzare, veramente ti dà una conversione nel caso suo, e le fonti dicono che lui si avvicinò sempre più con l'interiorità alla fede cristiana, sebbene lo sia sempre stato, e fra l'altro esiste, è stato ritrovato da Irvin Lavin, il più grande studioso, l'ultimo grande opera che è un busto gigantesco del Bernini, che adesso sta a San Sebastiano, che è l'ultima opera autentica, probabilmente che lui voleva fare per il Laterano, che doveva essere trasformato in ospizio per i poveri, invece adesso il palazzo è da una parte e l'ospizio è di fronte. Questa opera rappresenta Ludovica Albertoni, che è una terziaria francescana, una donna che figlia di nobili, che fu obbligata a sposarsi a 20 anni, ma amò suo marito nonostante fosse stata obbligata. E era già vissuta con dei problemi di orfananza, nel senso che era morto il padre, la madre si era risposata e lei era stata educata dalla nonna, quindi probabilmente ci devono essere state anche delle tensioni precedenti, eccetera. Ebbe tre figlie che amò moltissimo, e man mano che le figlie divennero grandi, diventata poi vedova quando morì il marito, visse nel terzo ordine, amando, servendo i poveri della città. Si sanno queste due cose di lei, che andava nelle case di tutti quanti i poveri di Roma e che aiutava le ragazze abbandonate, forse anche le prostitute, le ragazze in cerca di orientamento, eccetera. E fu beatificata nel 1670, quindi pochissimi anni prima dell'opera del Bernini. È stata così amata che c'è una tradizione, il sindaco di Roma ogni anno che c'è la festa dell'Albertoni porta un omaggio floreale all'Albertoni. Sapete, sono queste tradizioni antichissime, quindi il sindaco o manda i vigili, manda il capo dei vigili, vengono qua i vigili urbani e portano un omaggio floreale a questa donna. E fu beneficata da Dio dell'estasi. Questo è l'estasi dell'Albertoni, è la sua morte come estasi, o se volete l'estasi come morte. Sapete che è una rilettura di un'altra, cioè Bernini reinterpreta una seconda volta l'estasi di Teresa d'Avila, che sta nella chiesa di Santa Maria delle Vittorie vicino alla stazione, in un'altra opera meravigliosa che è di circa 20 anni prima, no? Già quell'opera, ma poi vediamo questo, è la stessa identica immaginazione, solo che lì c'è l'angelo che le infila il dardo nel cuore. Allora dicono gli studiosi che è da un lato un'opera altamente erotica, anche questo, cioè è una donna che sente la gioia dell'amore. Se voi la guardate, ma anche quella di Teresa d'Avila, e c'è, vi ricordate, abbiamo parlato del Cantico dei Cantici, no? Cioè è la donna che sente l'amore di Cristo, lo sente sensibilmente anche, pensate a quella frase, la dolcezza, no? Lo sente talmente che ne muore, cioè l'amore mi fa morire, cioè pensate quando un innamorato non c'è l'amante, lo cerca, cioè si sente una, non mangia, se non vede, cioè è una ferita di amore, addirittura ti fa morire. Ed è però le nozze mistiche, nel caso di Teresa d'Avila c'è proprio, ci sono le nuvole come lì, cioè lei viene come sollevata, c'è la sollevazione, perché viene portata a contemplare l'amore di Cristo, e qui è lo stesso l'amore-morte che è l'unione, cioè è la vera vita, io posso morire a questa vita perché il mio amore è quello, no? Viene messa qui, mentre lì Bernini fa tutta la cappella, qui si studia solamente questa penetrazione della luce. Notate, qui non c'è nessuna luce in questo momento artificiale, ci sono delle finestre che noi non vediamo, che proiettano la luce divina che scende, cioè è un ambiente illuminato dalla luce architettonica, ma rappresenta misteriosamente la luce che scende su Ludovica Albertoni, che ha quest'estasi. Guardate la meraviglia di questo panneggio delle vesti, le mani che si stringono al petto, lo sguardo, eccetera. Cioè, è una persona che è, usando la parola del cantico, sono ferita d'amore, dicevamo, no? Cioè, nel cantico si dice, mi hai ferito d'amore, mi hai colpito il cuore. Quando noi diciamo, quella persona mi ha colpito il cuore, che vuol dire? Il barocco lo rappresenta così, è colpita nel cuore, è toccata, ferita, cioè il cuore sanguina, il cuore è stato toccato dall'amore. E c'è tutta la gioia, c'è tutto il donarsi, il perdersi, il morire, eccetera. E questa è questa opera straordinaria. Dietro è stata disposta con questi angeli una immagine del Baciccia con Sant'Anna me terza, vuol dire Sant'Anna messa come terza, perché è Sant'Anna, Maria e il bambino, cioè sono tre generazioni che si vedono una dopo l'altra. E c'è di nuovo una parte di luce rappresentata con la cupola, con il cielo, che, cioè si apre sulla morte, sull'amore dell'uomo, della donna, si apre il mistero della presenza di Dio. Bene, qui a fianco, qui c'è proprio la transverberazione, cioè ci sono proprio le fonti in cui Teresa racconta cosa a lei accadeva quando lei dice di sognare un angelo che si presenta con una lancia e gliela pianta nel cuore, e lei soffre e gode nello stesso tempo, è l'amore che le entra dentro la carne, e allora c'è questa transverberazione, cioè lei che viene trapassata da questa parola, da questo amore. No? Qui abbiamo una copia di Guido Reni, di un angelo, qui molte cose sono state trafugate. Se voi guardate anche qui, come in tutte le chiese del 1870, quando c'è stata l'Unità d'Italia, tutta la parte, c'erano tre chiostri, sono stati presi dai carabinieri, cioè dallo Stato, adesso sono i carabinieri. Qui c'è il nucleo che cerca di prendere la ricettazione delle opere d'arte, quindi la parte che loro ci sono presi non viene, voi capite, il concordato il concordato del 29 è la restituzione, è un accordo per cui l'Italia a un certo punto dice, vi abbiamo preso tutto, ve lo ridiamo, adesso questo periodo è finito, lo dico non in maniera polemica, così per la storia d'Italia sarebbe interessante, forse faremo qualcosa sul 1870 e il 29 eccetera a maggio, non lo so bene, comunque molte opere vengono portate via da Napoleone e poi dopo, quindi questa è una copia dell'originale, è l'arcangelo Michele che schiaccia il maligno, mi mette il piede sulla testa, è Michele come vincitore del maligno. Sotto abbiamo la reliquia, il corpo di San Carlo da Sezze, che è stato un invece converso francescano, cioè non uno del terzo ordine, è stato un francescano santo, anche lui è morto nel 1670, quindi un anno prima che Bernini facesse quell'opera, mentre l'Albertoni è dei tempi del Sacco di Roma, dei Lanzichenecchi, è fine 1400, primi 1500, ma l'opera è stata fatta quando lei è stata beatificata. Qui possiamo dire poi una preghiera, chiedere a San Carlo, prega per noi. San Carlo è una persona che si fa frate, ma non vuole diventare prete. Come ai tempi di San Francesco la maggior parte dei frati non erano preti, mentre oggi quasi tutti i francescani sono preti. Invece lui vuole vivere come cuoco, sagrestano, questuante, cioè vuole fare i lavori manuali, ma fu gratificato, non mi viene la parola, Dio gli dette il dono dell'estasi anche a lui e il dono della scienza infusa. Cioè, senza, diciamo, essere un teologo, lui scrisse un sacco di opere di mistica, di vita spirituale, eccetera, ed è appunto venerato in questo luogo. Ci rappresenta un altro aspetto del francescanesimo, cioè un francescanesimo che appunto vive la realtà semplice, l'umiltà di dire: io non sono prete, sono fratello, vivo in comunità, faccio quello che mi dico, io devo cucinare, cucino. E c'è l'amore del creato, si dice che nei monasteri, nei conventi si mangia bene perché bisogna apprezzare, ma chiaramente c'è anche una essenzialità. Sapete che non è facile vivere in obbedienza come in una famiglia, in obbedienza, in una spogliazione della propria volontà, dei propri beni, no? Non possedere dei propri libri, quelli della biblioteca comune e così via. Diciamo solo San Carlo prega per noi. San Carlo da Sezze prega per noi. Qui abbiamo delle opere del 1500-1600, qui vedete una annunciazione molto bella con il padre in arte, non possiamo fermarci. Piccola curiosità, qui stanno allestendo una cappella perché c'è la tomba di Giorgio de Chirico, persona notoriamente non molto vicina alla chiesa, ma si sentiva vicino a questa chiesa dei francescani. La moglie chiese ospitalità, regalarono, c'è una crocifissione di Giorgio de Chirico che probabilmente poi sarà sistemata, lì dietro c'è la sua tomba. Qui invece venite un attimo dentro, casomai anche senza entrare, poi entrate mentre io parlo. È un'opera del 1560, è del De Vas, siamo quindi 40 anni prima di Caravaggio, 100 anni prima di Bernini. È l'Immacolata Concezione, notate, l'abbiamo appena celebrata, cioè sapete che l'Immacolata Concezione, quando noi usiamo questa parola la gente non capisce cosa vuol dire, dice: ma come Maria allora non hanno avuto un rapporto sessuale, non capisce. Immacolata Concezione vuol dire che Maria è stata concepita come tutti gli altri, da suo padre e sua madre, ma senza il peccato originale, e non ha quindi mai peccato, cioè ha vissuta nella grazia. È l'unica donna, e Cristo come uomo, che non ha mai peccato, perché il peccato non è essenziale per essere uomini. È una cosa straordinaria, cioè Maria è bella. Noi pensiamo: se tu non fai il peccato non ti godi la vita. Francesco dice: se tu pecchi non ti godi la vita, cioè il gusto della vita è non peccare. Maria non ha mai peccato, vedete che c'è l'Immacolata con il bambino e Adamo ed Eva, cioè sono visti in relazione il dramma dell'uomo che è il peccato e Maria al centro con il famoso la donna ti calpesterà il piede, no? Cioè quel testo di Genesi che l'abbiamo letto l'8, tutta la liturgia lo legge come testo mariano, Maria e la sua discendenza calpesterà il capo. Sapete che Caravaggio nell'opera che sta alla Galleria Borghese in maniera perfetta rappresentò il piede di Maria sopra il piede del bambino e sotto il serpente, cioè i due piedi del bambino e di Maria calpestano il serpente. Qui vedete il male sotto, gli inferi eccetera, e Maria che è sopra, cioè Maria non è toccata dal male. Qui siamo nel 1560. Dove... secondo la tradizione ha dormito proprio San Francesco. Si può entrare in gruppi di 25. Allora io salgo su a gruppi di 25, chi sale poi scenda subito e ne vengono altri 25. Nel frattempo provate a guardare se vi vale altre opere barocche della Chiesa. Direi che potremmo forse, chi esce, Giardino degli Aranci, sapete che viene dall'Arancio di San Domenico. No, non è un arancio, me l'hai fatto vedere prima, non sapevo che c'era. Non sono le tombe consumate, questa era una terra, era il pavimento.
Mi raccomando gli scalini adesso, mi raccomando. Gli scalini, mi raccomando,
perché. Allora, sì, non lo saprete. C'è un articolo. Osservare tutto ci fa vedere. Certo. Venite tutti dentro, allora, sbrigatevi per favore.
Sì, così lo vedo.
Scusate che.
Perché non voglio fare.
Sbrigatevi, perché
non voglio
tanti.
Fare figli e figliastri, perché tutti devono vedere che è giusto che lo vedano. Ci sono anche per sedere, le sedie sono poche, magari vi alternate. Allora.
Entrate ancora. Facciamo entrare più gente, entra.
Prima vediamo il reliquiario, poi vedete il sasso. Reliquiario, prima, poi il sasso. La foto di Giovanni Paolo II. La trave di legno che ricorda l'altezza. Ecco, questo era un sottotetto. No, lascia aperto perché se qualcuno soffre di claustrofobia.
Questo è un martingello che funziona da prima del 1527. Vedete come sono stati bravi i frati per proteggere le reliquie, perché qui prima che arrivassero i lanzichenecchi, d'accordo? Poi a parte, poi qui la piemontesi, armata di Napoleone, poi Garibaldi hanno fatto il resto. Poi ci sono le belle arti. C'è stata la caserma dei bersaglieri. Adesso lì ci sarà l'alloggio ufficiale, i carabinieri, sì, per il nucleo artistico ufficiale e sottufficiale. D'accordo? Ecco, le mura sono intatte per non ricordare la povertà di San Francesco, non hanno mai pitturato. Ecco.
Adesso due cose su qui, anche dico io. Allora, qui siamo nel luogo dove, secondo la tradizione, si venera proprio il luogo dove lui è stato. In quel punto vedete la pietra, cioè in vari luoghi dove lui ha posato il capo. È un gesto di amore, un modo di tenerezza, di dire, ecco, stava proprio qui. Era adesso. E quindi questo ambiente, che è stato cambiato nel tempo, diciamo, non era così chiaramente ai tempi di Francesco, ricorda proprio il luogo della sua permanenza. Qui vi dicevo, c'era questa chiesa di San Biagio con il lebrosario legato al convento Bentino e San Cosimato, quindi se non è esattamente questo posto, è un po' più in qua, un po' più là, e da cui lui si spostava e girava nella città. Vedete appunto, adesso ce lo farà rivedere il meccanismo del reliquiario, ma prima del reliquiario vedete le tre tavole sono attribuite a Margaritone d'Arezzo, soprattutto quella centrale, l'originale è al Museo Vaticano, è una delle più antiche tavole che rappresenta San Francesco. Vedete che ha le stimmate, ha questa specie di cappuccio buffo dietro il crocifisso e il cordone con i tre nodi che rappresentano povertà, castità, obbedienza, sono i tre nodi. Al suo fianco ha Sant'Antonio da Padova, che appunto probabilmente è stato in questo luogo, e Sant'Antonio, che non era un frate francescano, decise di diventare francescano vedendo in Portogallo i martiri. Francesco mandò delle persone, ho messo qui i testi, a evangelizzare l'Islam. E appena questi parlarono di Cristo, poi li uccisero. Allora lui vide i corpi di questi primi martiri francescani di Teuta e, vedendo loro, decise di convertirsi e divenne il primo teologo dell'ordine. Lui cominciò a studiare. Francesco non voleva che i frati avessero libri. C'è una lettera autentica in cui lui autorizza Antonio a tenere libri e a studiare, purché si conservi lo spirito della santa orazione, cioè è l'idea che la teologia può essere, i libri sono importanti, non sono necessari, quindi servono i teologi, ma i francescani non sono teologi. Se però qualcuno lo faccia in spirito di santa orazione, poi ci sarà, come sapete, San Bonaventura, eccetera. Invece questo è San Ludovico di Tolosa, che è il figlio del re di Francia, che si fece francescano e poi vescovo, ed è il protettore del terzo ordine francescano, San Ludovico. Amatissimo. I due sono della scuola di Margaritone d'Arezzo. Invece vedete poi dopo due tavole successive con l'Annunciazione, credo che di qua sia la Madonna, mi sembra, sì, la Madonna e l'angelo, ha preso in due pali, no? E ci faceva vedere, lui è poveretto, si sopporta tutti i pellegrini turisti che vengono qua, nel tempo è stato fatto, questi sono questi giocherelli, li chiama anche le cose, ma sono giocherelli, questo reliquiario a scomparsa, per cui qui ci sono reliquie di tutti i grandi santi francescani, di Sant'Antonio a Padova, di San Bonaventura, eccetera, cioè sono, essendo un santuario, il Sant'Antonio francescano di Roma, si è poi cercato nei tempi di avere qui fisicamente la presenza. Ce lo fai rivedere solo un attimo con questi, poi vediamo il gruppo nuovo per chi è arrivato tardi. C'è una manovella, per cui
la porziuncola d'Italia e del mondo dopo Assisi,
La chiamano così, la porziuncola di Roma, cioè a scomparsa, resta l'immagine di Francesco, il resto si muove. Va bene? Allora grazie e buone feste, andate e fate venire il secondo gruppo.